vi rubo 5 minuti in modo da poterci godere la serata. Sono Ivan Lembo, ho un po' una doppia veste, diciamo, qui, sono della Camera del Lavoro, quindi della CGIL, quindi molto contento e molto felice di potervi ospitare in questo spazio. E poi faccio parte della segreteria dell'Osservatorio Carcere e Territorio di Milano, che è un po' quella con cui si è anche un po' costruita in collaborazione questa serata. E anche, come dire, dal punto di vista dell'osservatorio, come dire, è importante essere qui, potervi ospitare. L'osservatorio è una realtà che nasce nel 93, quindi, come dire, l'anno prossimo facciamo 30 anni, quindi è un presidio importante nel territorio, fatto da sindacato, fatto da associazioni, fatto da privato sociale, fatto dalle istituzioni, perché col tempo siamo riusciti a tirare dentro il Comune di Milano all'interno di questa rete. Ed è una rete che, per provare a sintetizzarla in una parola, però volando molto alto, in qualche modo cerca di dare il proprio contributo, di spingere, di fare pressione per organizzare iniziative affinché sia in qualche modo più facilmente realizzabile, no? Ad esempio l'articolo 27 della nostra Costituzione, che, come dire, ci ricorda l'umanità che la pena deve avere, poi tutto quel percorso necessario di reinserimento sociale delle persone. E tra l'altro, proprio per rubare davvero 2 secondi su questa cosa, come dire, dentro questo percorso la pandemia, come dire, sul carcere ci ha fatto vedere tantissime cose negative, ci ha fatto vedere l'isolamento, la rottura col mondo esterno. Noi anche come sindacato abbiamo e siamo tornati in qualche modo a fare, e come osservatorio, iniziative all'interno, il tema della pandemia, dei contagi, ma una cosa in qualche modo ha fatto emergere di positivo, no? Ci ha fatto vedere in qualche modo che ce l'ha determinato la pandemia, però ci ha fatto vedere che in qualche modo, pur con tante difficoltà, è possibile, come dire, provare ad aumentare il numero di persone in esecuzione penale, no? che stanno all'esterno. E questo è un tema, quindi, è perché invece i dati che stanno arrivando da ultimo ci racconta già di un ritorno all'indietro, e quindi, come dire, quello per noi diventa un pezzo centrale. Così come diventa un pezzo centrale, visto, come dire, che il contesto è difficile e gli obiettivi da realizzare, dobbiamo capire bene in quale direzione andare. Ad esempio, un altro tema su cui come osservatorio stiamo cercando di lavorare e dare forza da una dimensione territoriale a quella nazionale è l'ottimo, buon lavoro che secondo noi, come dire, la commissione nominata dal ministro Cartabia, e quindi la commissione Ruotolo, ha fatto, come dire, sulle proposte operative in termini di carcere, su tantissimi temi, dal tema della salute al tema della formazione professionale. Quindi riteniamo, come dire, che tutti questi contesti, compreso, come dire, una discussione di altissimo livello come quella di oggi, ci servano ed è fondamentale per creare cultura su una dimensione di questo tipo, in qualche modo farci forza, perché, come dire, il contesto è difficile. Chiudo davvero con l'ultimissima cosa, con le ultime due in realtà, perché poi vi do una comunicazione di servizio fuori che è importante, perché l'altro riferimento in cui mi piaceva fare molto velocemente, oltre al tema carcere, che è anche ripreso, come ho visto, nell'annuario di SOC, è l'altro, come dire, tema abbastanza vergognoso che ci troviamo non sul territorio nazionale e in primis su quello di Milano, che è il tema del CPR, del tema di Corelli, dove c'è una condizione e emerge, come dire, da tutti i sopralluoghi che sono stati fatti. Noi come rete associativa non ce l'hanno ancora fatto fare, e la prefettura ci dice che il ministro non ce lo vuole far fare. Fortunatamente è entrato il garante nazionale, fortunatamente è entrato quello territoriale, è entrato poco tempo fa ASGI, però, come dire, quello che ci racconta è sempre di una negazione fortissima dei diritti basilari, da quelli alla salute, al diritto all'informazione, alla comunicazione, ponendo davvero una questione, come dire, di domanda, anche se in qualche modo noi la risposta già ce l'abbiamo, però di compatibilità di tutto questo, come dire, con il nostro ordinamento costituzionale. E quindi, come dire, nel fare questi saluti e nel goderci la serata ci tenevo, come dire, però a mettere in evidenza 2 pezzi secondo noi importanti. Oltre alla vendita di SOC fuori, che poi, come dire, Simona riprenderà, quando uscite sulla destra, a proposito di tema di reinserimento e dell'importanza del lavoro come strumento di reinserimento sociale delle persone detenute, sulla destra trovate delle colombe e dei dolci pasquali prodotti all'interno del consorzio di Via dei Mille, che è appunto un sistema volto a favorire l'inserimento sociale delle persone detenute, quindi a rafforzare tutta la dimensione dell'economia penitenziaria. Vi ringrazio e buona serata a tutti noi. Non tantissima, perché sennò dice che...
Eccoci. Allora, grazie a chi è qui oggi. E volevamo ringraziare la Camera del Lavoro per averci ospitato, per ospitare questa iniziativa che appunto in collaborazione con l'Osservatorio Carcere Territorio, come diceva Ivan, è promossa dalla Casa della Carità e in particolar modo dal suo centro studi SUC per presentare l'annuario SUC, che in qualche modo è una operazione di redazione finale di testi in versione libro che vengono raccolti durante tutto l'anno dal centro studi SUC. Siamo giunti al 12° anno di questa pubblicazione cartacea, ci sentiamo di ringraziare in particolar modo l'editore Luca Formentone, al quale poi dopo diamo la parola, che con grande generosità, coraggio, determinazione, sentiamo che sostiene il lavoro culturale della Casa della Carità e in particolar modo del Centro Studi e dell'Annuario. Quest'anno abbiamo dato un titolo, abbiamo scelto di dare questo titolo, che peraltro ci è stato suggerito da un amico della Casa della Carità, Mauro Ferrari, un sociologo, di cui scrive anche un contributo raccolto nel testo, che ci è parso essere provocatorio e ci piaceva essere un po' provocatori, nel senso che è un titolo che sicuramente fa un esplicito riferimento all'enciclica, l'ultima enciclica di Papa Francesco, Fratelli Tutti, e quindi da un lato c'è, come dire, questo sostenere, appoggiare quello che è un sogno che il Papa vuole condividere con tutti, credenti e non credenti, che è il sogno proprio di una fraternità, di un mondo più giusto, di un mondo pacifico, che sia basato su un concetto di fraternità, di amicizia sociale. Ma dall'altro l'intento era comunque quello di avanzare delle riserve rispetto a questo sogno. E quindi abbiamo inserito quel quasi all'interno del titolo, i fratelli quasi tutti, che per noi voleva dire proprio il non perdere la messa a fuoco. E che cos'era il nostro focus al quale volevamo porre, diciamo, tutta l'attenzione? Il fatto che è per noi importante, fondamentale, insistere sulla tutela delle minoranze, delle diversità e sulla difesa del benessere delle persone più vulnerabili, proprio perché certi del fatto che il benessere sociale può essere raggiunto solo e soprattutto se nessuno viene lasciato indietro. Ecco che quindi in questo lavoro culturale svolto dalla Casa della Carità, e sicuramente il Centro Studi è un punto di riferimento, di raccolta delle varie riflessioni che interrogano la casa, una domanda sentiamo aver caratterizzato in modo particolare questi ultimissimi anni, ed è questa, cioè: come si può costruire una società più umana? Cioè, come restare umani quando il mondo sembra di fatto impazzire, disumanizzarsi? Ecco, già prima dell'insorgenza della pandemia, questo tema lo avevamo iniziato a trattare ed erano scaturite una serie di riflessioni e ci aveva portato proprio a constatare che sì, siamo dinanzi a quello che noi poi abbiamo un po' chiamato deficit, un crescente deficit di umanità. E quindi sul fatto di lavorare per capire come contrastare questa crisi di umanità, come opporci a questo graduale degrado culturale, a questo clima anche di violenza che poi finisce quasi sempre col mettere nel mirino le persone più deboli. E beh, a livello della società, di società civile, devo dire che per fortuna in questi ultimi anni non sono mancate delle reazioni, eh? E quindi anche come Casa della Carità abbiamo partecipato, alcune possiamo dire che nel nostro piccolo le abbiamo anche innescate, eh? E forme spontanee di resistenza, di disobbedienza civile, esperienze sicuramente virtuose, ma che avevano un limite, cioè quelle di fatto di rimanere delle oasi, di rimanere comunque disgiunte tra di loro e quindi incapaci di fare coro e di quindi tradursi in un gesto realmente politico. E siamo di fronte a questa società quindi che si fatica a tenersi insieme, che fatica ad avere un senso condiviso di comunità. E gli scenari sono diversi, i fattori più divergenti, sicuramente si mette in luce il fatto che abbiamo dinanzi una cultura della privatizzazione che sta prendendo sempre più piede, una visione individualistica della vita, del mondo, che stanno proprio contribuendo a far perdere quel senso di collettività e quindi a sminuire, quasi a logorare questa dimensione di appartenenza collettiva. E quindi il corpo sociale, il cosiddetto corpo sociale, di fatto oggi si sta sempre più disintegrando, si sta ritirando. Abbiamo una società crepata, dove le crepe che si ravvisano sono profonde. E stiamo vivendo un momento drammatico. I problemi da affrontare sono grandi, sono complessi, su diversi piani. Gli scenari che si aprono dinanzi a noi sono torbidi, inquietanti, ci consegnano ogni giorno sfide nuove, sempre più complicate con le quali misurarci. Ci mancava lo scenario di guerra nucleare adesso al quale da affrontare. C'è Leonard Cohen, mi è venuta in mente questa famosa canzone che canta che c'è una crepa in ogni cosa. Ed è da lì che entra la luce. E quindi questo, come dire, forse rinnesca una speranza dinanzi a un timore di non vedere di fatto un futuro in cui sperare. Don Virginio in questo ultimissimo anno, anzi forse negli ultimi due anni, ha proprio lanciato, ha donato a tutti noi della Casa della Carità questa frase che è poi diventata un po' una sorta di parola d'ordine che tutti noi abbiamo fatto nostra, il regaliamoci futuro. Ed è effettivamente, come dire, una frase che ha come battezzato un percorso di ripensamento sicuramente organizzativo interno alla casa, ma soprattutto un percorso, un ripensamento concettuale. Cioè con Regaliamoci Futuro si è aperto quello che noi definiamo un cantiere di senso. E penso che in questo contesto così abbastanza nefasto che ho messo in luce, abbiamo pochi punti fermi, il dibattito è quello sempre, come dire, acceso per cercare di immaginarsi di poter poggiare il piede su quello che possiamo immaginare un piccolo piolo, no? Che piolo si costruisca questa scala di pensiero che possa sorreggerci, darci un senso. Ecco, un punto fermo per noi, che l'abbiamo in qualche modo trovato ed è quello che caratterizza da sempre la Casa della Carità, che dà cuore alla Casa della Carità, ed è questo, cioè il fatto che se vogliamo nutrire realmente una speranza per un futuro migliore, ecco, dobbiamo partire proprio dai quasi fratelli. E usiamolo anche il femminile, dalle quasi sorelle. Dobbiamo partire da lì. Le persone escluse, le persone emarginate, le persone che sono ritenute inferiori rispetto, diciamo, a chissà quale presunta idea di completezza. E Don Virginio lo dice sempre, che di fatto queste persone sono i portatori di speranza. Io e Cecilia nell'introduzione abbiamo citato una poesia con la quale abbiamo concluso il testo di Alda Merini, ed Alda Merini, rispetto in riferimento a queste persone, dice, scrive: sono coloro che dettano i versi all'umanità. E sì, dunque, sono quelli che incarnano di fatto un bisogno di giustizia e di legalità. La legalità buona, perché qui poi dobbiamo sempre fare un distinguo tra giustizia e legalità. Di leggi ingiuste ne abbiamo viste, purtroppo, e non poche. Sono coloro che quindi in carne e ossa invocano, ci chiedono un cambiamento. E questo è assai significativo, e penso che per l'esperienza della casa e non solo, troviamo due ragioni che danno crucialità a questo tema. Da un lato il fatto che la povertà non può essere solo assistita, ma è nostra leva di cambiamento. Cioè, se assistiamo i bisognosi è perché non è solo azione di buon cuore, ma è perché vogliamo trasformare ciò che non funziona. E questo è il compito. Cioè, dobbiamo in qualche modo andare a trasformare ciò che li ha resi tali. E quindi l'abbandono, la mancanza di diritti, tutti i processi di esclusione sono proprio gli ambiti da cui ripartire, per rinnovare un pensiero, per cambiare le strategie, per riorientare il senso da dare alla nostra esistenza in relazione agli altri. E poi per un'altra seconda ragione, il fatto che tutto ciò sollecita il senso di responsabilità collettiva. E quindi le persone in difficoltà, quelle bisognose, quelle messe nella condizione di non avere documenti e quindi di diventare irregolari, quelle che non trovano tutela, che sono costrette a delinquere o comunque a mettere in campo, diciamo, strategie, sotterfugi di sopravvivenza, ebbene, sono un problema che riguarda tutti noi. Cioè non sono solo le persone ad abbruttirsi, a trasformarsi semmai in individui peggiori, ma lo è la società nel suo complesso a diventare peggiore. E questa fondamentalmente è l'invocazione che arriva dall'enciclica Fratelli Tutti, cioè il prenderci cura del noi, senza esclusione alcuna, senza riserva alcuna. Ed è tempo di costruire questo noi, perché questo noi non c'è. E va ridisegnato un sistema che non deve essere più separato, non può più basarsi sulle separazioni e delle distinzioni, cioè il noi e il loro, il noi e gli altri. E non solo, ma anche sulle conseguenze gerarchie che queste separazioni e queste distinzioni producono, il prima noi e poi gli altri. Ma abbiamo bisogno di un sistema che si fondi sugli avvicinamenti, sugli incontri, sul dialogo. E per far questo si deve partire proprio dal riconoscimento della dignità e dei diritti. E attenzione, perché in questa cultura dello scarto, che è stata più volte citata, contrastata da Papa Francesco in diverse occasioni, il rischio è che anche i diritti diventino di scarto. Francesco Maisto, che in questo annuario scrive, in un precedente annuario, menzionava una famosa frase, cioè i diritti dei deboli non sono diritti deboli. E qui quindi è lo sforzo che dobbiamo compiere, è proprio quello di liberarci da un'abitudine che va sempre più consolidando, cioè quella che le persone fragili, che sono incapaci di difendersi, non abbiano alcun diritto, o semmai abbiano diritti di scarto, offerti per compassione dalla nostra bontà. Dignità e diritti, per tutti, e nella speranza che diventino proprio denominatori comuni di noi esseri umani. Di più, uno slancio di tutti gli esseri viventi, e questa è una lezione che la Laudato Si ben impartisce. Ecco, e per far questo è necessario un cambio di sguardo. Serve proprio liberare il nostro sguardo rivolto alle persone bisognose, siano essi migranti, rom, sofferenti psichici. Serve proprio imparare a guardare, a guardarli diversamente e trovare nuovi punti di vista dai quali guardare l'altro. E quindi abbiamo bisogno di un vero e proprio cambiamento di prospettiva per iniziare a riconoscerci tutti come fratelli e sorelle di questa terra, sperando appunto di non avere più riserve. Io vi ringrazio e lascio la parola a Cecilia.
Ecco, buonasera a tutti. Come avrete capito, insieme a Simona Sambati ho avuto l'onore di curare l'introduzione dell'annuario di quest'anno e niente, vi volevo semplicemente, io nella mia attività lavorativa in Casa della Carità e anche per SON, Associazione Speranza Oltre Noi, che è un'associazione che nasce appunto attorno ai diritti delle persone con disabilità, quindi sia un cantiere fisico, quindi un luogo che ospiterà degli appartamenti, ma anche un cantiere culturale, politico e spirituale attorno appunto al tema della disabilità e dei diritti. E mi occupo sostanzialmente di persone. Ho la fortuna di seguire dei progetti che, come dire, si occupano a livello culturale delle persone, di alcune categorie di persone più fragili che noi ospitiamo sia in Casa della Carità, come appunto dicevo prima, di SON, quindi persone con disabilità, e di metterle a contatto con la cittadinanza, quindi di lavorare o nei luoghi fragili come il carcere oppure nei luoghi dove si può davvero realizzare una partecipazione attiva di tutti, quindi nelle scuole, dalle scuole dell'infanzia fino ai licei appunto. E in particolar modo mi occupo di libri, tutti i lavori che io svolgo sostanzialmente partono proprio dalla parola scritta e quindi in questo caso il lavoro di curatela insieme a Simona ha incrociato più aspetti legati alla bellezza del lavoro che Casa della Carità, io in particolar modo seguo all'interno di queste strutture di Casa della Carità e di SON. Perché questo libro ha alcune caratteristiche, quello che io vi voglio dire, che ho poco da aggiungere rispetto a quello che ha detto Simona, è sicuramente un invito a leggerlo, perché poche volte mi è capitato personalmente di incrociare degli articoli, dei draft cosiddetti, degli scritti di autori che svolgono sicuramente ruoli anche ad alto livello nei loro settori, ma dai quali si evince una conoscenza diretta delle persone. Quindi al di là, come dire, dei contenuti, di quelli che sono i contesti descritti, dei numeri ben citati anche laddove appunto abbiamo una personalità come Lucia Castellano che descrive appunto concretamente quali sono i dati del carcere, prima si parlava di osservatorio, l'importanza di questi autori è proprio quella di far capire che c'è una relazione diretta con i contesti e con le persone che incontrano. Simona prima parlava del cosiddetto cambio di sguardo, questa è un'altra delle parole chiave che secondo me è racchiusa all'interno di questo annuario, ovvero il fatto appunto che anche autori di questo tipo, vi dicevo, oltre che appunto il richiamo all'enciclica e all'introduzione anche di Non Virgilio dove viene detto questo, hanno la capacità di partire veramente dal basso per far vedere come nelle storie delle persone anche più fragili, nei cosiddetti scarti, ci sia una possibilità di recupero vero, ma non soltanto dei destinatari finali, cioè delle persone più fragili, ma anche nostra. Quello che noi facciamo in Casa della Carità e in SON è proprio prima di tutto ascoltare le storie delle persone che noi incrociamo e raccogliere da loro tutto quello che, come dire, è sapere, è cultura in senso alto. Proprio ieri tra l'altro mi ritrovavo al piccolo teatro per appunto la conferenza stampa e si raccontava ad esempio di Strehler, siamo adesso nella ricorrenza ai 100 anni, e di quanto lui fosse stato capace di creare un teatro nuovo proprio partendo dalle storie delle persone. Ecco, questo è quello che accade in questo annuario, esattamente questo. Questo cambio di sguardo si può fare soltanto, come diceva Simona, nel momento in cui si scende, come dire, dal concetto di separazione, quindi dal guardare all'altro tenendo conto e sottolineando le differenze, ma mettendosi invece allo stesso livello. E questo si può fare con tutti, si può fare anche con i detenuti persino, che come sappiamo e come vedrete dalla lettura dell'annuario e capirete, sono forse la cosiddetta categoria più difficile con la quale mettersi di fianco e lavorare insieme, non separati da. In realtà questo è possibile, ce lo dimostrano anche alcuni pochi dati positivi che Lucia Castellano cita, ce lo dimostrano molte delle storie raccontate da Roberto Bezzi, quindi da una persona che ha a che fare direttamente con le persone, che è appunto uno degli autori. Ce lo dimostrano anche concretamente dei progetti, perché il clima è drammatico, però mi piace anche ricordare che quando si lavora accanto alle persone, anche in contesti come il carcere, si possono raggiungere notevoli successi, anche personali di raccolta di cultura. Io non mi posso dimenticare qui Centonella Minetto, quell'anno in cui siamo entrati a San Vittore, in un momento tra l'altro molto difficile per il carcere, per la struttura, per una serie proprio di difficile episodio con cui noi abbiamo anche dovuto fare i conti, abbiamo portato dentro I Miserabili di Victor Hugo all'inizio riducendoli a 20 pagine, come dire, trasposte in un italiano molto semplice, alla fine abbiamo vinto un premio del Ministero dell'Istruzione a Roma e sono andati alcuni detenuti a ritirarlo. Sono poche cose, è vero, ma sono molto importanti. Questo è il lavoro che Casa della Carità e SON fanno all'interno appunto dei luoghi che vi dicevo, dove da lì che parte la partecipazione cosiddetta attiva. Ed è per questo motivo, ad esempio Simona prima citava Alda Merini, noi abbiamo deciso di portare dentro una delle sue poesie, perché forse figura più, come dire, emblematica di lei e delle sue fragilità, così messe per forza di cose in mostra, ma al tempo stesso grande portatrice di cultura, è stata in grado, come dire, di dimostrare questa enorme capacità che tutti noi dobbiamo avere nell'ascolto e nell'unire appunto anche laddove c'è la fragilità una cultura. A tale proposito ci tenevo a leggervi questa poesia che abbiamo inserito all'interno dell'introduzione, perché penso che, è vero, Simona ha riportato qualche parole, ma penso che molto più di quello che io vi possa dire è un invito a leggere l'annuario. Le più belle poesie, dice, si scrivono sopra le pietre, coi ginocchi piegati e le menti aguzzate dal mistero. Le più belle poesie si scrivono davanti a un altare vuoto, accerchiati da genti della divina follia. Così, pazzo criminale qual sei, tu detti versi all'umanità, i versi della riscossa e le bibliche profezie, e sei fratello a Giona, ma nella terra promessa, dove germinano i pomi d'oro e l'albero della conoscenza. Dio non è mai disceso, né ti ha mai maledetto. Ma tu sì, maledici, ora per ora il tuo canto, perché sei sceso nel limbo, dove aspiri l'assenzio di una sopravvivenza negata. Nel momento in cui abbiamo scelto di inserire Alda Merini all'interno della nostra introduzione, ci siamo chiaramente richiamati anche a un discorso di responsabilità che è sotteso al lavoro che noi facciamo, ovvero il fatto di promuovere appunto una cultura che elimini i pregiudizi. Proprio per questo motivo, dicevamo, lavoriamo in questi luoghi dove si può davvero fare qualcosa. Proprio ieri, ci tengo a dirvelo, ad esempio incontravo dei ragazzi che domani entreranno in carcere a lavorare con i detenuti, e la più grande preoccupazione ovviamente è quella di sapere che cosa possono aver commesso, chiedersi perché sono lì, avere timore, come dire, di mettersi a confronto, perché di base c'è un'interconnessione con un pensiero che abbiano per forza sbagliato, che siano peggiori, che... Però io so già che domani, dopo 2 ore di lavoro, attorno a un libro, fianco a fianco, uniti, come dire, dalla cultura e dalla possibilità di esprimersi, gli studenti capiranno che nel momento in cui c'è la possibilità di mettere in ascolto le persone che normalmente non hanno il diritto di parola, come dire, la situazione si ribalta e cambia. Concludo dicendovi che, appunto, per come la vedo, leggere questo annuario è anche un atto di responsabilità, proprio perché a partire dalla conoscenza si può iniziare ad abbattere quello che dicevo prima, un sistema di pregiudizi, e a cambiare quello sguardo che è fondamentale per guardare ad una società completamente diversa. E, non ultimo, mi piace anche ricordare il fatto che ci sono molti spunti, come dire, a lavorare con un'ottica non di negazione. Benedetto Saraceno, che è uno degli autori anche di un articolo, ovviamente voi sapete anche del Comitato Scientifico del SUC, è stato un ruolo importante, si occupa di un articolo proprio sulla disabilità e sulla Convenzione dei diritti dell'ONU sulle persone con disabilità. E ha la capacità, pur parlando appunto di un tema estremamente complesso, carico di sofferenza, carico di difficoltà, quando parla della Convenzione, che sappiamo bene esserci, ma come tutti gli strumenti è spesso purtroppo conosciuto e poco applicato, sottolinea l'importanza di questa Convenzione, sottolinea il fatto che sia partecipata, è stata una delle prime convenzioni che è creata direttamente da persone anche con disabilità, ed è una convenzione che è rivolta non tanto a parlare della negazione dei diritti a non fare, ma dei diritti a promuovere, diritto per, diritto a. E questo è un po' l'approccio con il quale io vi invito a leggere questi articoli, perché, come dire, c'è la speranza a tutti noi di poter, in qualche modo, conoscendo meglio e abbattendo quindi i pregiudizi, avere un cambio di sguardo e arricchire anche una nostra consapevolezza, una capacità di partecipazione. Lascio quindi la parola a Luca Formenton, l'editore dell'Annuario e del Saggiatore.
Grazie, veramente due secondi, due parole, perché sembra giusto lasciare la parola a Luigi Manconi e a Don Virginio. Ringrazio Luigi per essere venuto a Roma per parlare con noi. Due parole su di noi, su di me, sulla nostra casa editrice. Lavoriamo con Don Virginio e la Casa della Carità, ha fatto i conti prima, da circa 14 anni. La presentazione oggi del nuovo annuario del SUC è una prova evidente di questo impegno. Credo che fare l'editore voglia anche dire contribuire a creare un mondo migliore, a dare gli strumenti al cittadino lettore per capire meglio la complessità del contemporaneo. La gestione dell'accoglienza, come Don Virginio l'ha sempre immaginata in questi anni e realizzata, non sta solo in una logica puramente assistenziale, come sappiamo, ma in quella di una costruzione di una cultura dell'accoglienza. Questo quindi è uno degli aspetti più importanti della vita della Casa della Carità ed è anche la ragione per cui la nostra casa editrice, con la pubblicazione di diversi volumi e ovviamente dell'annuario, ha fatto, spera di aver fatto la sua parte in questa concezione. Siamo in una situazione difficile, abbiamo avuto la pandemia, la mattina ci svegliamo con queste terribili immagini della guerra e tutto ciò ci dice la necessità di un cambiamento d'epoca. Non siamo più in una fase di aggiustamenti. Mi piace qui citare Don Virginio nel suo diario, dove dice: non è più l'epoca dei cambiamenti, ma siamo dentro un cambiamento d'epoca. Per viverlo in pieno, credo, abbiamo bisogno di attrezzarci e far fronte a importanti sfide. La lettura di questo annuario, la lettura dei libri, la cultura del libro, che cerchiamo di veicolare sempre, è anche uno degli strumenti per questo fine. Grazie e lascio la parola a Luigi Manconi.
Grazie. Tocca a me non presentare Luigi, ma dire ringraziarlo, ma soprattutto perché abbiamo scelto Luigi. Permettete di sentirlo proprio come un segno di amicizia. Perché il fil rouge che è venuto fuori anche dalla bella presentazione, le ringrazio, di Simona e di Cecilia, mi permette di riflettere un istante sulle scelte di fondo, che diventano anche interrogativi, inquietudine. E capite lo sforzo che cerco di condividere insieme in Casa Carità e non solo, è quello di rendere tutta la pratica di relazione, di condivisione, di una pratica culturale, una pratica dove si continua a respirare la domanda di cambiamento e la domanda anche dei diritti come fondamentali. I diritti sono i punti di partenza non da rivendicare, ma da vivere in profondità con un senso di responsabilità. E qui vi è già il tema del noi che spesso gioca all'interno. Un noi che sta diventando dilatato. Ai confini, noi siamo nati anche con dentro tutta la riflessione sulla Laudato Si, l'aspetto della conversione ecologica come tema di cambiamento. Io sto dicendo in Casa Carità, dopo Regaliamoci Futuro, chiamo il percorso delle energie e dico quasi in termini didascalici che il problema dell'energia spirituale, di senso, che è certamente una delle realtà che entra dentro questo mondo che si sta interrogando su dove va, o non vuole interrogarsi su dove va. Però è un mondo certamente che ha bisogno di, per fame di senso. Se non si scava all'interno, non si lasciano spazi di rielaborazione, si è travolti dal dimenticare anche facendo. Non posso non nascondere che io sia nel primo lockdown, sia in questi giorni drammatici di guerrazione, come la chiamo io, dove la parola guerra sta cambiando il linguaggio, sta cambiando le consapevolezze. Ho sempre più, leggo tante volte, il libro diario di Atkinson, con quello che significa immettere dentro l'energia di vita anche dove sembrerebbe vincere questa dimensione di morte, di familiarità o di curiosità attorno alla morte che poi si rimuove. Abbiamo bisogno di un cambiamento profondo interiore. Dico energia spirituale significa questo, per me, me lo lasciate dire da persona che cerca di lievitare seguendo il Vangelo, vuol dire inginocchiarsi, una delle poesie citava, inginocchiarsi spesso di fronte a questo Dio svuotato, non onnipotente, che è questo uomo sulla croce svuotato. E adorare significa capire che lì ci sono le briciole, gli svuotamenti di questa storia, eppure la capacità di immergersi per far emergere fiori di speranza, luci. Quindi l'energia spirituale è fondamentale, come pure l'energia culturale che già è venuta fuori. È un'operazione molto forte per evitare di essere travolti dall'assistenzialismo, dalla capacità di fare, staccandoci quasi come liberazione, senza riconvertire ciascuno di noi, i propri assetti anche interiori, le proprie intimità, i propri sentimenti. Tanto con la guerra che gioca sempre al maschile, la realtà non si vive, noi abbiamo adesso un grande momento di emozione che però deve diventare sentimento. E nei sentimenti ci deve essere proprio questa capacità di far emergere, riaffiorare quello che l'esperienza femminile di donne ci dona. Questa potenza della guerra maschile rischia di rendere un logica di potere, in fondo noi siamo vissuti sulla deistituzionalizzazione. E questo va riscoperto intensamente, come energia di carattere forte, culturale, con i resti che diventano resti, ma non per fare una mistica semplicemente. Abbiamo sempre paura delle mistiche, anche quando diventano mistiche della guerra, come sta capitando adesso. Abbiamo bisogno dell'irruzione di utopie, utopie leggere, capace però di dare il senso. Quindi ecco la dimensione anche politica, quella con la P maiuscola. Con la P maiuscola, io dico spesso. Quella che è carica di valori, che non gioca, non si impelaga dentro nelle strettoie, nella pesantezza, nella burocrazia, nel gioco del consenso, che qualche volta dà il senso del frammento, della frammentazione. L'energia politica che c'è è fondamentale, insieme a quella trasversalità ecologica che è quella della Laudato Si, che giunge al termine col cantico, io dico sempre, il cantico delle creature scritto da Francesco d'Assisi quando ormai era agli sgoccioli della sua vita, nel carico della pienezza di dolore, dove gli occhi non vedevano. Ecco, eppure esplode questo cantico che riappacifica, questo arcobaleno che comunque non dobbiamo dimenticare, che non va detto, va vissuto. Allora la conversione degli stili di vita drammaticamente conquistati è un aspetto fondamentale. Ho parlato così perché la sento profondamente e non potevo fare altro che chiamare l'amico Luigi Manconi a dire: regalaci tu un pezzetto, lui che di fatto ci vive dentro su questo tema dei diritti, ma lo fa pagando di persona, poi magari discuteremo sugli ultimi momenti per la fatica che c'è, però c'è una capacità di dialogo, di ripensare, poi di averci messo la faccia in tutte le questioni anche dove si perde consenso. Grazie Luigi.
Grazie Don Virginio, grazie alla Casa della Carità, grazie alle curatrici di questo annuario che costituisce un contributo importante che arriva, direi, tempestivamente, perché alcune delle parole chiave richiamate adesso penso che appartengano in maniera intensissima al tempo presente, ma il tempo presente cui alludo non è l'epoca, non è un arco di tempo lungo e complesso, è oggi, è mercoledì 30 marzo, siamo qui, ci interessano più di tutte le cose che avvengono mentre noi stiamo parlando alla casa, alla Camera del Lavoro, pensate a questa associazione molto bella, della Casa della Carità, stiamo parlando cioè di ambienti domestici, casa, camera, che però oltre a evocare familiarità, prossimità di rapporti, hanno anche una dimensione tutta aperta all'esterno, così come la Camera del Lavoro era un luogo da cui si partiva per mobilitare le masse, la Casa della Carità è qualcosa da cui muovere per accogliere, non per rinserrarsi. Ma dicevo, quelle parole chiave richiamate da Don Virginio, a mio avviso, sono proprio per l'oggi, intendendo per l'oggi questo pezzo di attualità, di tragica cronaca che stiamo vivendo. E quelle parole sono bisogno di senso, energia spirituale. Sembrano formule astratte, ma davvero mai come in questo momento esprimono una materialità ruvida, direi pesante, direi drammatica, che mentre afferra queste parole ce le precipita addosso, ce le fa sentire nel cuore, nelle menti e sulle spalle, perché bisogno di senso e energia spirituali non hanno in sé alcunché di astratto. Sono cose, vorrei dire. Sono sentimenti, diceva Don Virginio. Sono cioè rapporti che si scambiano. Allora io penso che questo sia un momento dove le energie spirituali circolano, sono chiamate a diffondersi per un motivo elementare, perché questo succede sempre nelle situazioni di crisi estrema. Le situazioni di crisi estrema impongono domande radicali e per affrontare queste domande radicali e tentare di dare risposte è necessario disporre di molta energia spirituale, che non è lì nel supermercato dove si va e la si acquista, ma sta dentro di noi e nel rapporto tra noi e gli altri. Va cercata, va lavorata, va scambiata E credo che mobiliti con una forza tale da poter contribuire, magari in una piccola, modesta misura, a cambiare le cose. Ma quanto tutto ciò nulla abbia di astratto e invece tutto abbia di concreto, di materiale, di tangibile, lo illustro con un esempio conosciuto a tutti noi e con un momento di discussione pubblica che ha avuto una sua vivacità e tuttora continua. Richiamo dunque una questione, non per ripensarla da capo, per riproporla qui, ma per coglierne il suo significato valido per tutti. La questione della fornitura delle armi alla resistenza ucraina, rispetto alle quali io ho assunto una posizione incondizionatamente favorevole, ma che qui richiamo non tanto per invitare ancora una volta a schierarci a favore o contro, e so essere questione estremamente controversa, tuttavia quella questione, sia per chi dia una risposta favorevole, sia per chi dia una risposta contraria, ci pone proprio davanti a quelle domande radicali, che per ottenere risposta devono mobilitare energia spirituale, pensieri, sentimenti, e devono tentare, per come possono, di trovare un senso alle cose. Perché? Ma perché, sapete, una risposta in un senso o in un altro a quella domanda, fornire armi alla resistenza ucraina, significa dichiarare una propria opzione su categorie come violenza non violenza, vita morte, bene male. E allora, ripeto, qualunque sia la risposta che diamo, compresi quelli che danno una risposta opposta alla mia, bene, lì c'è questo tentativo al quale non solo non dobbiamo sottrarci, ma al quale dobbiamo prestarci con la massima determinazione, con la massima apertura, di rispondere a dilemmi ultimi. E sono dilemmi ultimi perché riguardano i fondamenti stessi della nostra identità di persona. Come ci rivolgiamo, cioè, a queste grandi tematiche? Qual è il senso della vita? E quale costo siamo disposti a pagare per tutelarla o per metterla in gioco? Ecco, questo mi sembra importante. E mi piace partire da questo perché io ritengo che questa situazione di crisi così tragica e portatrice di tali immense sofferenze deve comunque essere colta per fare dei passi avanti, per approfondire la nostra relazione con la realtà, la nostra comprensione della realtà, per dare appunto un senso a eventi che altrimenti rimarrebbero alla lettera insensati, e rimanendo insensati sarebbero destinati semplicemente a travolgerci. Ne usciremmo ancora più poveri e ancora più disperati. Ecco, questo è quello che io voglio dire innanzitutto per rispondere alle sollecitazioni di Don Virginio. Ma questo discorso, che davvero per me ha la pesantezza, la ruvidità, la tangibilità di cose concretissime, io ritengo possa introdurre anche questo grande tema dei diritti. L'annuario ha questa prima virtù di affrontare campi di applicazione o mancata applicazione dei diritti in apparenza l'uno distinto dall'altro, in realtà potentemente integrati. Non solo laddove questa integrazione, questa relazione stretta tra campi dove operano famiglie diverse di diritti sembrano invece più vicine. Penso ai ragionamenti sul carcere, per un verso, e al saggio di Francesco Maisto sul CPR, dove ciò che emerge nitidamente è come l'istituzione carcere o l'istituzione CPR sono, come si può dire, fogge diversamente strutturali, sono apparati istituzionali che tutti poi convergono su un obiettivo, un campo di applicazione che è la mortificazione della dignità umana a partire dalla negazione di quel primo requisito della persona che è la sua domanda di libertà. Perché vedete, noi dobbiamo, e hanno fatto bene Lucia Castellano e Francesco Maisto a sviluppare questo ragionamento e il saggio di Bezzi va nella stessa direzione, dobbiamo vedere come le normative in proposito sono contraddittorie, incapaci di perseguire il dettato costituzionale, di tutelare i diritti e le garanzie. E fare questo lavoro ci consente poi concretamente di operare per tentare come è possibile di riformare il carcere. E io penso che qualunque, la più modesta delle riforme del carcere, in quell'inferno che è il carcere, sia qualcosa di prezioso. Il più esile dei cambiamenti determina mutamente dell'esistenza dei reclusi. La più scarsamente rilevante delle modifiche dell'organizzazione interna o della normativa può decidere della vita quotidiana di quelle persone detenute. Può indirizzare quella vita quotidiana verso un degrado ulteriore o verso la tutela di qualche prerogativa, la difesa di qualche spazio di libertà. Quindi qualunque il più modesto dei cambiamenti va perseguito con tutta l'energia possibile. Ma poi cosa emerge? Poi emerge che perché sia restituita dignità alla persona e tutelata quella volontà di libertà che è prerogativa dell'essere umano, appare palese, indiscutibile, inequivocabile che il carcere vada abolito. Ovvero che qualunque progetto di riforma che non miri come esito finale all'abolizione dello stessa istituzione carcere risulterà monco, parziale, non solo, ma destinato a regredire, a conoscere dei contraccolpi, a determinare fasi di involuzione, fatalmente, in ultima istanza, a riprodurre il carcere come macchina criminogena e patogena. Perché dico questo? Perché noi dobbiamo avere, io penso, una concezione radicale di queste tematiche. La concezione radicale non è degli estremisti, la concezione radicale è dei riformisti. La concezione radicale, cioè che va alle radici delle cose e che si propone di modificare in profondità quelle radici, è il quadro al cui interno si può collocare un qualunque programma delle più moderate riforme. Allora, quello che a me sembra importante del lavoro che voi fate è questa capacità, che io trovo essermi appunto molto affine, consonante, di collegare la radicalità dell'analisi col pragmatismo dell'azione. Guai a precipitare in una forma di empirismo, e quel assistenzialismo di cui parlava poc'anzi Don Virginio, questi preti si chiamano tutti così, Vinicio, Virginio, ma...
c'è qualcuno... Luigi, andiamo bene.
Luigi. Tutti virgulti siete. No, dicevo, per evitare di precipitare per un verso in un pragmatismo troppo buonsensista, troppo fatto di una sorta di consuetudine ordinaria, mediocre, che diventa poi la cifra dell'assistenzialismo. Ma, d'altra parte, guai a privilegiare una concezione tutta politico-astratta delle tematiche, quindi con un rimando costante ai temi generali. La fatica, la vera impresa, è appunto quella di tenere insieme i due piani dell'intervento, dove, come dicevamo prima, trovare il luogo per 50 ucraini è preliminare, proprio preliminare a qualunque discorso sull'accoglienza. Questa è una polemica che io conosco e frequento ormai da 40 anni, quando si diceva non si può risolvere il problema dell'immigrazione trovando dei materassi. Sì, però troviamo i materassi. Una volta trovati i materassi e garantito quindi il giaciglio per la notte, si affronti poi tutto il resto del tema, si affrontino poi le grandi questioni dell'accoglienza, della cittadinanza, dell'inclusione. Ma se non si trovano i materassi, tutti i nostri discorsi sono privi di significato. E allora questa è l'impresa, trovare i materassi e battersi per una riforma del legge sulla cittadinanza. Questa impresa è sicuramente estremamente ardua, però non conosce alternative, è obbligata, è la sola via da percorrere, anche perché, e concludo, è questo che dà alla vostra, aggiungo, nostra attività, una dimensione politica che solo gli sciocchi non riconoscono e solo le persone in malafede criticano, perché quello di cui stiamo parlando è squisitamente politica. Perché, scusate, trovare modalità per accogliere in Italia 1.000, 10.000, 100.000 ucraini, cos'è se non un passaggio cruciale della dimensione politica? Ridurre, contenere, combattere lo sviluppo delle povertà, cos'è se non una decisiva azione politica? E cos'è non affrontare tali questioni se non una scelta politica reazionaria, cioè mossa da interessi che vanno nel senso della conservazione ostile degli attuali rapporti di forza. Ecco, questo voglio dire, e concludo davvero. Io ho trovato questo libro molto importante per queste due ragioni. Per il fatto che sa combinare insieme proposte operative, testimonianze di una militanza, progetti e programmi, e insieme questa analisi radicale delle questioni di fondo. E il secondo motivo, perché emerge, io direi addirittura limpidamente, questa dimensione politica che è propria di ogni intervento che, concentrandosi sulla sfera pubblica, e intendendo con ciò l'insieme delle relazioni sociali e dei rapporti tra i soggetti e i gruppi, porta un contributo importantissimo a far sì che, mi piace concludere con questa formula, anche all'interno delle nostre città si trovi un posto per il disordine. Io penso che questo potrebbe essere il programma della Casa della Carità, così come da anni è il mio programma, quello di dare un posto al disordine, sapendo che il disordine non è un incidente, non è una contraddizione occasionale, non è un contrattempo fortuito, non è un imprevisto della temperatura o delle politiche sociali. Il disordine è una parte essenziale, una componente determinante delle relazioni tra gli esseri umani, perché le relazioni tra gli esseri umani contengono la contraddizione. La contraddizione produce appunto disordine, produce disarmonia, produce uno scarto. La capacità dell'azione politica e culturale è esattamente quella di individuare il fattore di disordine per integrarlo, per tenerlo dentro, cioè l'esatto contrario delle politiche dell'esclusione e della discriminazione, perché il disordine è una forma della vita, non è la negazione dell'esistenza, è una forma dell'esistenza che dobbiamo riconoscere, ma non perché essa è proposta, come si dice con una retorica che io non sempre approvo, dagli ultimi, dai più fragili, dai più vulnerabili, ma perché quel disordine è proposto da ciascuno di noi, perché ciascuno di noi contiene al proprio interno, trattiene direi al proprio interno, una quota di disordine. Riconoscerlo, scambiarlo con altri e dentro politiche sociali intelligenti e razionali trovare per questo disordine una collocazione che ne consenta l'amministrazione, il governo, la saggia interazione, io penso che sia un compito molto difficile, ma davvero importante per ciascuno di noi.
Grazie Luigi, mi permetti 5 minuti di dialogo ancora. Grazie anche perché l'incontro e le cose che hai detto poi ci rielaboreremo anche in YouTube, scrivendo, raccogliendo, dico a Luca che è venuto fuori qui la possibilità di fare un altro libretto. Però mi permetto di, nel permetto, visto proprio non solo la condivisione profonda con il percorso che hai compiuto anche tu adesso nell'intervento, di dialogare a questo livello, perché tra l'altro quando chiudevi sul disordine, io sanno loro che una cosa che dico, rileggo sempre la pagina della Genesi, dove si dice in principio era il caos,
sì.
Il caos creativo.
In principio durante e dopo.
Esatto, in principio durante, anche perché noi abbiamo la concezione di creazione per un'educazione malata di lettura biblica, la creazione all'inizio e poi dopo aspettiamola dopo. Il problema invece è che si ricrea, adesso c'è il problema della ricreazione nuova. Sarebbe di leggere le pagine del Diluvio Universale e del resto. C'è una ricreazione continua, una creazione continua. Però al di là di questo, però lo dico perché fa riflessione sul tempo, tu sei partito proprio dicendo il tempo è oggi. Dato questo apre una riflessione molto forte, che ci diciamo come battuta episodica, che semplifichiamo e mettiamo via. Invece è una domanda molto profonda. Tutti diciamo in tempo di pandemia non sarà più come prima. Poi si è ripreso tutti a vedere come si deve riassestare come prima sempre. C'è sostanzialmente una incapacità di cogliere il cambiamento, ma di aspettare che la passi per andare avanti ancora a risistemare le cose come sono, anzi meglio di prima. Sul tempo, che tra l'altro invece sta arrivando come preoccupazione. Quando si fa la COP22 e tutto quello che si dice, fino al 2050, poi c'è obiettivamente un dramma ecologico che i giovani stanno vedendo con Future e Cammino. Questa attesa qui poi viene segnalata, vengono le date fino al 2050, chi c'è. Dopodiché questo tempo viene incamerato via nel cassetto, quasi che fosse un'altra cosa. Si rielabora come se fossero i propri interessi a determinare il tempo. Ora abbiamo anche il tempo c'è, diventa creativo se si cambia, se si mette dentro la dinamica di cambiamento, partendo proprio dalla concretezza. Io avverto, se mi permetti proprio in questo senso, continuo a dialogare con te perché finalmente, giustamente, hai aperto all'inizio con un'esemplificazione concreta. Tu sai che io ho qualche altra preoccupazione, però la dico. E meno male si può discutere, perché in questo periodo il rischio è di nenè, o gli altri discutere, non si riesce a discutere in termini di ostracismo da una parte e dall'altra, creando una pesantezza in un dibattito invece che tiene un nodo che è essenziale. Nodo che sta investendo tutto. Quello che sta succedendo nella Chiesa ortodossa in questo momento. Quello che sta succedendo sull'utilizzo del rapporto tra religione e cambiamento. L'altra sera ero nella moschea di Via Padova. E si è riusciti a fare un discorso dove c'erano anche i politici che parlavano. Poi ho visto la distanza da chi fa il compitino che è fatto, chi invece si interroga seriamente su questo e si pone un nodo. Il cambiamento è così forte, così radicale, una radicalità che è capace di dare quotidianità. Quindi quando la radicalità è quotidiana, io sapete, sono stato educato molto da uno come padre Balducci, che insegnava l'utopia coi piedi per terra e scrisse L'uomo planetario in anni precedente a quando esplodesse questa situazione della complessità. Però, allora, la radicalità è così forte, il cambiamento che non è di epoca, di oggi, nel tempo che viviamo, gli assestamenti, che il tema della violenza diventa decisivo insieme. Il tema di ricostruire la non violenza come attività attiva, come capacità di generare rapporti di dialogo, di ricreazione continua, di mitezza e tenerezza, qui dicevo i sentimenti, perché insisto sulla lettura al femminile degli episodi, perché questo patrimonio di sentimenti è un patrimonio che deve custodire la cultura della non violenza nella sua radicalità, nella sua immaginazione di futuro, nella sua diplomazia di pace. E allora la dico pesantemente in questo momento, che non riesco ad avvallare, ma non riesco, non perché non comprendo le ragioni, anzi, razionalmente sono lì, perché capisco che il pezzo di profezia della non violenza va ripensato, ricustodito, perché c'è una guerra, il linguaggio diventerà importante. Comunque avremo delle macerie, delle barbarie che arrivano, come ritessere il filo. Ho bisogno che già da adesso si coltivi un linguaggio che è un linguaggio di non violenza, di relazioni positive, di tenerezza. Me lo lasciate dire che nel dialogo fatto anche con le ospitalità ucraine, le prime, quelle donne, al di là del problema della sicurezza dei vaccini, ma alcuni dicono sì, però voi non ci aiutate. Quella donna ha detto, mi ha fatto pensare. E in questo non aiutarci c'è, non ci date armi. Allora c'è una pesantezza del linguaggio della violenza, che non è da debitare, che mi pare che valga la pena almeno la dico in punta di piedi. La immergo nella gestione di spiritualità perché non mi sento di propagandarla così, troppo facile, che si paga di persona. Mi sembra addirittura di comprendere le ragioni che ci sono di voi. Però in questo periodo immettiamo però la capacità di non ragionare solo a questo livello. Bisogna di ripensare, la non violenza è stata, lo dico a uno che ha dato battaglia su questo, l'obiezione cosciente è stata sempre una caratteristica che di solito si è fatta per falsare leggi che non condividiamo, ci mettiamo l'obiezione di coscienza, perché questo mi legittima di far finta che non sono responsabile sulle leggi, lo dico sul fine vita, lo dico su tutti i temi, temi anche rischiosi, dove si paga anche di persona che tiene queste posizioni prima in persona. Però è importante dare creatività alla dimensione della non violenza, come rapporto di pace, come rapporto di ricostruzione di dialogo, perché come diplomazia di pace. Come si dice, c'è un pacifismo assorbito ideologicamente che non solo non appartiene, ma fa del male proprio alla contraddizione. È incapace di progettare. Io non trovo la parola per dare il mio sentimento timido che dico. Mi ha dato un po' dispiacere, perché la polemica nei tuoi ha assunto un tono di scomunica, dato che io vivo in un'istituzione dove si è fatta una battaglia per superare le scomuniche, ancora non si riesce. Vorrei che il tema della scomunica sia il tema della diversità, dell'accoglienza. Però il tema della non violenza come capacità poetica, creativa, so che dico una roba ingenua, però quando sento alcuni dibattiti pesanti come sono, che irridono questo tema qui, io vorrei custodirlo comunque, perché è un patrimonio importante. Poi lo so benissimo che c'è bisogno che anche il fatto di la mistica dell'eroismo armato, come la mistica falsa del pacifismo astratto, di quelli che pensano di salvare il mondo di utilità. Questo arriva sempre come contraddizione. Come c'è un altro tema, poi chiudo su questo e ti lascio come riflessione, il tema che sta venendo fuori, che è straordinario, della generosità, dell'ospitalità. Noi come Casa Carità lo stiamo vivendo. Quando abbiamo accolto gli afghani, che ci sono ancora, hanno ritenuto il permesso, la legittimità di diritto di cittadinanza brevissimo, in un mese l'hanno ottenuto, mentre avevamo lì altre persone che aspettavano da mesi per ottenere. E meno male che era per questo. Qui con loro abbiamo accelerato l'ospitalità, la generosità, si sta vedendo una dimensione enorme. Questa generosità sembra quasi che ti fa dire vuole l'emergenza, la crisi per fare delle realtà. Però non è vero. Perché alla Camera si sta discutendo sugli usi, al Senato, sugli usi soli adesso, che è diventato ius educativa.
Ius scuole.
Ius scuole, la chiamo. Che sta ridiventando ancora la stessa ritrita di no rispetto a questo. Ci sono incrostati. Allora, come scalfire questo? C'è bisogno di un'alleanza capace di ragionare sul possibile. Però credo che vada ripensato custodendo i linguaggi. A questo punto uno dice, perché poi un certo tipo di cultura è così debole di aver trovato, che cita sempre il Papa, lasciamolo lì, che fa già la sua parte, dice la guerra è una follia. Il problema è anche nostro, di vedere un po' come tenere vivo questa sensazione. Scusami se, però nel dialogo.
Per me è ovviamente scontato che su questi temi il confronto sia obbligatorio e vada condotto non solo, come si dice troppo facilmente, in nome del pluralismo, che rischia di diventare semplicemente una formalità, bensì in nome del fatto che, essendo questioni terribili, ma davvero terribili, e che mettono in discussione, come cercavo di dire, la costituzione psicologica di ognuno, vanno sviscerati fino in fondo, osservati nelle loro radici. Perché io, mentre tu parlavi, ho pensato a un esempio ancora una volta, perché trovo efficace costruire delle situazioni concrete. Cioè, la mia domanda è: un uomo pacifico, alieno da ogni forma di violenza e capace di autocontrollo rispetto alla propria naturale aggressività, cosa è disposto a fare di malvagio per difendere la pace? O meglio, per tutelare l'inerme rispetto all'aggressore. Cioè, io così vorrei poter affrontare le questioni. Quando io penso non a un individuo, come ha detto un attimo fa, pacifico, ma a un pacifista, quelli con cui io ho un dialogo serrato da decenni, io lo vedo mobilitarsi, lo vedo andare in Ucraina per assistere i feriti, per proteggere i bambini, per aiutare gli anziani, per difendere le donne, per portare vettovaglie, per spingere alla trattativa tutti gli organismi che possano avere un ruolo, per valorizzare ogni spiraglio di apertura di un confronto e ancora per far sì che il confronto diventi più ampio e ancora per far sì che la trattativa vada avanti. Ma quel pacifista, una volta che ha fatto tutto questo e l'ha fatto nel migliore dei modi e ha ottenuto dei risultati, ha salvato delle vite, ha confortato delle persone disperate, poi però è riuscito anche a far muovere macchine pachidermiche e indurle a incontrarsi, a scambiarsi, a dialogare, a confrontarsi, ad aprire un tavolo di trattativa. Ma fatto tutto questo, ecco, di fronte a un aggressore che alza la spada nei confronti di un inerme, cosa fa? Io penso che questa domanda non possa essere elusa. Cioè, tutto qui, io mi accontento di questo. Cioè che un interrogativo così radicale, un dilemma così estremo, venga da tutti affrontato. Perché questo dilemma espone un quesito elementare. Quanto io, cioè ciascuno di noi, è disposto a mettere in gioco di se stesso, quindi anche della propria non violenza, anche del proprio amore per la pace, per impedire che prevalga l'ingiustizia. Ripeto, io mi fermo qui, perché penso che questo quesito riguardi coloro che sono pacifisti e tali si dichiarano e così si comportano e coloro che esitano a utilizzare questo termine. Nel 1991 io ebbi una discussione pubblica con padre Ernesto Balducci e trattavamo queste stesse questioni, tanto per capirci, perché c'era l'enorme tragedia dell'ex Jugoslavia. E padre Balducci replicò a un mio intervento affermando che i quesiti che io ponevo erano legittimi e lui tentava di rispondere, voleva rispondere a ciascuno di essi, ma lo faceva partendo da una premessa. Sentite, il pacifismo è alla vigilia, cioè alla sua primi passi, ai suoi primi gracili movimenti. Cioè sosteneva che stavamo facendo delle prove, cioè che non esisteva un corpus compatto, coerente, omogeneo che si chiama pacifismo e che può essere manovrato come un'ideologia, ma che stiamo facendo dei tentativi approssimativi, fragili, pressapochisti in qualche misura, per arrivare a una coscienza della pace che potesse davvero proporsi come una prospettiva. Ecco, io penso che questa risposta, cioè siamo alla vigilia del pacifismo, dopo 31 anni, sia ancora una volta la risposta più giusta. Stiamo cercando di capire. E allora il mio quesito, che, insisto, propongo col massimo rispetto, vuole dire questo. Si tratta di interrogativi radicali, quelli che stiamo affrontando. E allora trattiamoli come tali, perché un'altra domanda strettamente collegata è la seguente. A che cosa siamo disposti a rinunciare per la pace? Guardate, questa domanda è ancora più pesante per certi versi. Io ho dei dati un po', come si può dire, pessimisti, cioè alcuni elementi abbastanza negativi. La mobilitazione per i fondi per l'assistenza e il sostegno agli ucraini vanno non bene, vanno abbastanza male. Non c'è una grande disponibilità. Quelli che noi vediamo e che giustamente apprezziamo e di cui parlava anche Don Virgilio sono le azioni delle minoranze attive, delle minoranze virtuose. Ma io temo che ci sia una tentazione all'autoconservazione molto presente nella società italiana. E allora, a che cosa siamo disposti a rinunciare? Quando in questi giorni si sente ripetere, per esempio, 2 gradi in meno di calore domestico nelle nostre abitazioni, perché questo porterebbe la rinuncia a una parte delle forniture di gas dalla Russia, sapete che io penso che siano dei test formidabili e che temo che a questi test formidabili gli italiani certo risponderanno in maniera gravemente insufficiente? Certo. Io prendo sul serio, non è un'epoca di cambiamenti, è un cambiamento d'epoca. Cerchiamo di essere, almeno intellettualmente, dato che tutti siamo intellettuali qui, tutti siamo persone che operano innanzitutto sotto un profilo cognitivo, mentre le emozioni intervengono, e come? Ma alle emozioni noi rispondiamo con risposte in genere razionali. Ecco, teniamo conto che questi sono i dilemmi etici che dobbiamo affrontare. Sono dilemmi risolutivi, determineranno il nostro futuro. Pensate solo a come determineranno i rapporti tra adulti e giovani, tra anziani e giovani, e tra padri e figli e madri e figli. Le risposte a queste domande oggi contribuiranno a formare una generazione già fortemente stressata a seguito del Covid. Ecco, allora io chiudo anche in questo caso dicendo, ecco, queste domande non le stiamo sollevando perché guarda caso la presentazione dell'annuario coincide temporalmente con la guerra in Ucraina. Ma le stiamo sollevando perché le domande del questionario corrispondono, io direi, in maniera perfettamente sovrapposta alle domande che ci pone la crisi estrema determinata dalla guerra. Quando io poco fa dicevo, e lo dicevo con grande consapevolezza e con grande moderazione, si deve affrontare il tema dell'abolizione del carcere, in quanto per un verso inutile e per l'altro verso dannoso, sto cercando anche in questo caso di porre quesiti radicali, che non ignorano gli allarmi sociali, che non ignorano le emozioni collettive, assolutamente no, ma che dicono, se facciamo analisi radicali, le conseguenze devono essere altrettanto radicali. Poi le nostre azioni politiche possono essere le più attente, le più controllate, persino le più moderate, sempre le più riformatrici, se siamo capaci, però sapendo qual è il quadro entro cui ci muoviamo.
Grazie. Grazie a tutti, credo anche chi poi lo seguirà su YouTube. Sappiate che è un dibattito, mi sembra, di un grande livello che potremo continuare a discutere fino a domani mattina. Grazie davvero Luigi, perché credo che l'apporto sia stato importante a tutti. Buona serata.
Grazie, grazie mille. Grazie, buonasera a tutti.